Uomini e profeti, a cura di Gabriella Caramore.
I viandanti della pietra nera, storia del pellegrinaggio islamico di Alberto Ventura.
Seconda puntata, la casa quadrata.
Abramo si mise in cammino, accompagnato dall'angelo, finché prese possesso della casa sacra, così come il ragno prende possesso della sua dimora. Abramo scavò e ritrovò una muraglia dalle dimensioni simili a piste di cammelli. Non avrebbero potuto spostarne una sola pietra se non 30 uomini. Poi Dio disse ad Abramo: «Alzati e costruiscimi una casa». Rispose: «O Signore, dove?» Ribatté: «Ti mostreremo». Quindi Dio Altissimo inviò una nuvola con una parte a forma di testa che parlava ad Abramo. «O Abramo, il tuo Signore ti ordina di tracciare a terra la misura di questa nuvola». Abramo si mise a guardarla e prese le sue misure mentre la testa lo incalzava. «Le hai già prese?» Quando ebbe risposto di aver concluso, la nuvola si sollevò in cielo. Si rese così evidente sulla terra il basamento stabilito su cui in seguito Abramo edificò.
La casa quadrata abbiamo voluto intitolare con Alberto Ventura questa seconda puntata del ciclo dedicato al pellegrinaggio nell'Islam, un po' per porre al centro di questo racconto proprio il luogo, il centro verso cui il pellegrino si volge. E allora vorrei che Alberto Ventura, che insegna, lo ripeto, storia e istituzioni dell'Islam alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari e che l'altra volta ci ha invitato a rintracciare un po' il senso, il significato del pellegrinaggio nelle radici storiche dell'Arabia preislamica, ci indicasse oggi, a partire anche da quello che abbiamo ascoltato, un po' il valore, il senso di questa casa quadrata verso cui il pellegrino si dirige. Intanto, perché una casa? Perché quadrata? Ce la vuole anche descrivere Ventura?
Dalle descrizioni che abbiamo sentito di un testo che è quello di Asraqi, un compilatore classico sulla storia tradizionale della Mecca in generale, della Kaaba più in particolare, abbiamo visto come...
Ecco, lei giustamente ci sta indicando la fonte, anche l'altra volta non l'avevamo detto, siccome lo citiamo spesso in questo nostro percorso, forse vale la pena dire due parole.
Asraqi è un compilatore medievale di tradizioni, e cioè di tutto quel corpo di narrazioni varie che i musulmani hanno sempre con grande accuratezza raccolto nel loro passato. In genere si trattava di leggende orali o riferimenti sempre orali a qualcosa che qualcuno aveva detto o fatto, e questi grandi compilatori del Medioevo poi raccoglievano tutto quello che erano riusciti a trovare in volumi a tema. Asraqi l'aveva fatto per le storie della Mecca, altri l'hanno fatto per altri.
Sì, ecco, il Medioevo cosa intende? Qualche secolo dopo Maometto?
Sì, senz'altro.
Tanto per collocare
Asraqi si situa attorno al X secolo.
Ecco.
La casa quadrata, come abbiamo visto, secondo la storia tradizionale dell'Islam, viene costruita da Abramo su indicazioni di carattere celeste. Il fatto che la nuvola dia le dimensioni che Abramo deve misurare per poi costruire l'edificio ci dà già l'idea che si tratta di una proiezione sulla terra di qualcosa di celeste,
sì,
che viene dal cielo.
Ecco, e dunque di che simboli è carica questa casa quadrata?
Ma innanzitutto il cubo, come è noto, è un simbolo di stabilità, proprio per la sua stessa struttura è un qualcosa di perenne, di immutabile, che dura, che riesce a resistere soprattutto alla distruzione del tempo. Quindi il primo elemento, diciamo, che è quello della stabilità, anche se le tradizioni riportano che la Kaaba originaria fosse in realtà rotonda, era più che altro un tempio fatto scendere sempre dal cielo per Adamo, che però era andato completamente perduto già all'epoca del diluvio e che, come abbiamo sentito, solo Abramo più tardi ricostruirà.
Quindi si perde questa idea di sfera e si viene invece al quadrato.
La sfera indubbiamente rappresenta una indeterminazione, perché non ha angoli, non ha punti limite in qualche modo, e quindi è più adatta a rappresentare un qualcosa che è all'inizio di un ciclo che è ancora tutto da sviluppare, un po' come il paradiso terrestre rotondo e la Gerusalemme celeste nei Vangeli alla fine dei tempi sarà quadrata. Così è un po' per la Caaba, che originariamente è rotonda, quella di Adamo, ma viene poi costruita in forma geometricamente più definita e quindi col cubo all'epoca di Abramo. Dobbiamo anche ricordare che il nome stesso di Caaba in arabo significa cubo, appunto.
Cubo. Ecco, e poi c'è un'annotazione sul colore che è anche importante, no?
Il colore non è sempre stato fisso nella storia. Innanzitutto il colore della costruzione in quanto tale è un color pietra, perché è una costruzione fatta in pietra, però viene rivestita da un enorme drappo che si chiama la kiswa in arabo, un enorme drappo che oggi è solitamente nero, anzi è sempre nero. Però in passato abbiamo dei resoconti, nel passato islamico anche, della storia di questo tempio, di colori diversi utilizzati per questo mantello. Sappiamo con certezza del colore rosso e del colore bianco. Oggi però è sempre nero. Nero forse anche per uniformarsi al colore della pietra che è incastonata in uno degli angoli di questo edificio e che è uno degli elementi più importanti di tutta la struttura. Si tratta di una pietra nera, appunto, al-Hajar al-Aswad, che naturalmente non è stata mai sottoposta ad analisi mineralogiche, ma che alcuni suppongono possa essere un meteorite, altri una grande pietra di basalto, che quindi è stata inserita in un angolo che è quello orientale dell'edificio e che è uno dei momenti particolari, poi rappresenta uno dei momenti particolari del pellegrinaggio, perché è in particolare verso questa pietra che il pellegrino manifesta delle particolari devozioni, come vedremo poi meglio esaminando altri.
Ecco, e oggi questa puntata sarà dedicata precisamente alla descrizione di tutti i riti del pellegrinaggio, ma arriviamo gradatamente al pellegrinaggio dell'Islam e c'è un altro passaggio, forse per capire la forza di attrazione di questo luogo, e facciamolo però con un altro ascolto tratto sempre da una lettura di Asraki.
La casa fu fondata per Adamo per girarci attorno e perché presso di essa si venerasse Dio. Già Noè vi si era recato per compiere il pellegrinaggio e le aveva reso onore prima del diluvio. Quando il diluvio colpì la terra e fece perire il popolo di Noè, colpì anche la casa, che divenne una collinetta rossa, di cui solo si conosceva l'ubicazione. In seguito Dio inviò il profeta Ud alla popolazione degli Ad, ma questi morì senza avere fatto il pellegrinaggio. Iddio inviò allora Sali ai Tamud, ma anch'egli perì senza averlo compiuto. Stabilì infine la casa per Abramo, che compì il pellegrinaggio, insegnò i riti relativi ed esortò a recarvisi in visita. Da allora Dio non ha inviato nessun profeta che non abbia fatto il pellegrinaggio.
Ecco, qui mi sembra che venga detto con una certa chiarezza qualcosa a cui lei accennava già prima, cioè questa derivazione diretta da Dio ad Abramo e poi al resto della popolazione.
Sì, c'è questo immediato rapporto fra Abramo e Dio, nel quale il Signore chiede ad Abramo proprio di istituire in qualche modo questo rito, rinnovarlo meglio. Il pellegrinaggio primordiale veniva compiuto, si dice, addirittura dagli angeli.
Quindi è proprio un ordine di Dio il pellegrinaggio.
È un ordine divino, esatto.
E dunque non si può rifiutare.
No, è un ordine, è un invito, ma un invito perentorio, tant'è vero, sì, che rientra negli obblighi della fede islamica, cioè in quegli, sì, atti che ogni credente è tenuto a compiere.
Sì, l'altra cosa che viene da osservare è che dunque la casa quadrata diventa come proprio il centro dell'universo, il centro del mondo, e perciò che poi assume così tanto rilievo, no?
È in effetti uno dei tanti ombelichi della Terra, l'ombelico per eccellenza in questo caso per l'Islam, in quanto si trova al centro di tutte le direzioni e tutti i credenti, come è noto, ogni giorno, per 5 volte al giorno, si rivolgono verso di essa, anche da distanze molto lontane, per pregare. È il luogo in cui la presenza divina si fa forte ed è questo uno dei motivi per cui si viene invitati al pellegrinaggio, proprio per poter cogliere questa più forte presenza divina in quel luogo che è poi la sua dimora propria.
Ecco, veniamo allora a Maometto e alla istituzione ufficiale del rito del pellegrinaggio per i musulmani. E io proporrei di arrivarci ascoltando la storia, un brano della storia della vita di Maometto, e noi ricorriamo a quella vita di Muhammad il profeta di Sergio Noia, a cui già nella prima puntata facevamo riferimento. Allora sentiamo questo frammento, un passaggio della sua vita terminale, e poi lei ci spiegherà che cosa significa e che cosa ha rappresentato.
Al tramonto del decimo giorno da quando avevano lasciato Medina, il profeta raggiunse il passo attraverso cui era entrato alla Mecca il giorno della vittoria. Quivi trascorse la notte e il giorno seguente discese nell'avvallamento. Quando fu in vista della Kaaba, alzò le mani con reverenza, lasciando cadere le redini del cammello, che poi prese nella sinistra, e con la destra alzata in segno di supplica, pregò. «O Dio, fa che aumenti l'onore, la grandezza, la munificenza, la venerazione e la pietà che questa casa riceve dagli uomini». Entrato nella moschea, fece i 7 giri della Kaaba, poi pregò alla stazione di Abramo. Quindi, raggiunta Shafa, percorse 7 volte la distanza tra questa e Marwa, e coloro che erano con lui fecero del loro meglio per ritenere le esatte parole di lode e le preghiere che pronunciava ad ogni stazione. All'ottavo giorno della nuova luna, cavalcò verso la valle di Mina, seguito dal resto dei pellegrini. Vi passò la notte, quindi, dopo il sorgere del sole, si diresse ad Arafah, un'ampia vallata a una 20 di chilometri dalla Mecca, poco fuori dal territorio sacro. Arafah è sulla strada per Taif ed è chiusa a nord e a est delle montagne di Taif. Separata da queste e circondata da ogni parte della pianura, si eleva una collina che è chiamata anch'essa Arafah, o Monte della Misericordia. È su questa collina che quel giorno il profeta decise di sostare. Quando il sole ebbe oltrepassato lo zenit, il profeta fece un sermone che, dopo le lodi a Dio, iniziava con queste parole: «Popolo, ascoltatemi, perché non so se vi incontrerò ancora in questo posto dopo quest'anno». Poi li esortò a trattarsi bene l'un l'altro e ricordò loro le cose che erano state comandate e quelle che erano state proibite. Alla fine disse: «Vi ho lasciato ciò che vi preserverà da ogni errore, se vi atterrete strettamente, una chiara guida, il libro di Dio e le parole del suo profeta. O genti, udite le mie parole e comprendete».
Alberto Ventura, allora, questo brano della vita di Maometto, che cosa ci racconta?
Racconta molte cose, ovviamente non possiamo soffermarci su tutti i passaggi e gli elementi, perché richiederebbero molto più tempo.
Ma intanto questo episodio è chiamato il pellegrinaggio da Dio, è vero?
Ecco, questo avvenne nel 632, cioè esattamente 10 anni dopo che la comunità dei musulmani si era trasferita dalla Mecca a Medina, in quanto alla Mecca erano perseguitati, compiendo la cosiddetta migrazione o egira, dalla quale fra l'altro i musulmani computano il loro calendario. E 10 anni dopo la situazione è profondamente cambiata, l'Islam ha vinto, i meccani sono stati sconfitti, l'oligarchia che era ostile all'Islam ha ormai ceduto le armi, i musulmani rientrano alla Mecca in quello stesso anno praticamente senza colpo ferire, e c'è la proclamazione ufficiale della nuova religione come religione trionfante in tutta l'Arabia. A quel punto il profeta decide di compiere il pellegrinaggio in quest'anno 632, che sarà l'ultimo della sua vita, e in questo modo descrive praticamente tutti i riti, in quanto il Corano, come per molte altre questioni, non dà un'esatta definizione della prassi da seguire, dà solo dei principi d'ordine generale. E la prassi viene desunta invece da quella che fu la consuetudine del profeta, la cosiddetta sunna o abitudine del profeta, appunto, che funziona da elemento normativo per la tradizione musulmana. In questo pellegrinaggio da Dio il profeta fece tutti i riti, come abbiamo un po' sentito brevemente dalla lettura. Stabilì i giorni in cui bisognava fare una cosa, l'altra, il giorno in cui uscire dalla Mecca per recarsi verso questa piana di Arafat, che rappresenta poi il momento culminante del pellegrinaggio. Tutti osservarono, presero nota e si trasmisero quelle tradizioni che, come abbiamo appena ricordato, saranno poi un elemento molto importante nella definizione di tutta la cultura musulmana.
Ecco, quindi noi possiamo dire che già da quel pellegrinaggio da Dio, quindi dall'ultimo anno di vita di Maometto, il pellegrinaggio alla Mecca divenne un fondamento dell'Islam.
Sì, in realtà c'era stato l'anno precedente un episodio abbastanza singolare, perché i musulmani non avevano ancora trionfato sulle ostilità dei meccani, eppure si era arrivati ad una tregua, per cui una delegazione musulmana da Medina aveva potuto recarsi a fare il pellegrinaggio. Tuttavia il profeta non li aveva accompagnati in quell'occasione, e c'è da supporre, visto che il pellegrinaggio islamico sarà istituito soltanto, come stiamo vedendo, l'anno successivo, c'è da supporre che questi musulmani compissero i riti pagani del pellegrinaggio, anche se con spirito diverso, ovviamente. Quindi c'è stato un anno di transizione, in qualche modo. Questo è il primo anno in cui il pellegrinaggio viene non solo definito nei suoi dettagli, ma anche riservato esclusivamente da allora in poi ai soli musulmani.
Ai soli musulmani. Si può ipotizzare quante persone compivano in quegli anni, in quel tempo, il pellegrinaggio?
Sicuramente non moltissime. Lo possiamo inferire anche da un dato. Il profeta stesso, volendo indicare un numero molto ampio, promise che ogni anno 70.000 persone avrebbero compiuto il pellegrinaggio e disse: quando non si arriverà a questo numero fisicamente, gli angeli serviranno per riempire i ranghi fino ad arrivare a questo numero. Quindi evidentemente 70.000 persone era considerato un numero molto grande
molto
allora.
Grande.
Oggi naturalmente si parla di 1-2 milioni di persone che ogni anno si recano a fare il pellegrinaggio.
E quindi ampiamente superato.
Ampiamente superato.
Quindi ci sono schiere di angeli, si può ipotizzare.
No, non servono le schiere di angeli.
Non servono gli angeli. Introduciamoci alla ritualità del pellegrinaggio ascoltando la prima sura del Corano, la cosiddetta sura aprente. Ascoltiamola e poi vedremo di entrare nel dettaglio di questi riti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Nel nome di Dio clemente e misericordioso, sia lode a Dio, il Signore del creato, il clemente e il misericordioso, il padrone del dì del giudizio. Te noi adoriamo, te invochiamo in aiuto. Guidaci per la retta via, la via di coloro sui quali hai effuso la tua grazia, la via di coloro coi quali non sei adirato, la via di quelli che non vagolano nell'errore.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.
Ecco, questa era la prima sura del Corano.
E il primo versetto della successiva.
Il primo versetto della successiva, come si può dire, cantillato,
salmodiato,
da un lettore egiziano, credo.
Sì.
E ecco, per esempio, questa sura aprente in quali occasioni si usa e viene recitata?
La sura aprente viene recitata moltissime volte. E basti pensare che rappresenta uno degli elementi più importanti della ritualità quotidiana. Viene letta ogni volta, più volte nel corso delle singole preghiere giornaliere, e poi viene letta anche al di fuori delle preghiere rituali, perché è un inno di lode a Dio col quale si vuole ricorrere al suo aiuto. Talvolta viene letta anche per ottenere benefici di carattere corporeo o spirituale, appunto.
Ecco, allora adesso entriamo nell'argomento di questa descrizione dei riti, e per farlo l'abbiamo chiesto a chi meglio di noi li conosce, anche perché sappiamo che un osservatore occidentale non si può accostare al pellegrinaggio, vero Ventura?
No, assolutamente.
Ecco. E allora l'abbiamo chiesto all'imam che presiede alla moschea di Roma, che è l'imam Mahmoud Hamad Shuweita, e che è un egiziano, e forse vale la pena però anche di precisare che cosa significa imam e quali sono le sue funzioni. Non è un semplice teologo, un semplice capo spirituale.
Ma ci sono vari significati poi, fra l'altro, per la parola imam. Quando viene usata in questo senso indica non tanto un prete, come spesso si sente dire, non esiste una forma di sacerdozio nell'Islam, ovviamente, quanto semplicemente quello che indica il nome, cioè la guida. Un qualcuno che è più esperto di altri nella ritualità, nelle preghiere, nei precetti dell'Islam, e che quindi può guidare fisicamente la preghiera stando in testa ai ranghi, e quindi con i suoi gesti precede quelli dei credenti che lo devono seguire, e che può dare, limitatamente alle sue conoscenze, dei responsi di carattere giuridico o spirituale.
Ecco, allora sentiamo l'imam Shuweita che abbiamo incontrato nella moschea di Roma, una moschea tra l'altro di prossima apertura, e sentiamo a varie tappe che cosa ci ha raccontato del pellegrinaggio.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-amin, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, fal hajju huwa ar-ruknu al-khamis min arkan.
In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Il pellegrinaggio è il quinto pilastro dell'Islam. È diverso dagli altri riti in quanto va compiuto soltanto da chi ne ha facoltà fisica ed economica. Il pellegrinaggio è un rito che, a differenza di tutti gli altri, la testimonianza di fede, la preghiera, il digiuno, la zakat, che possono essere compiuti in qualunque posto, richiede un luogo e un tempo precisi. Il luogo è la città sacra di Mecca, dove si trova la Kaaba che fu costruita da Abramo e dal suo primogenito Ismaele. È qui che ha inizio il pellegrinaggio. Quanto al tempo, esso va dal decimo al dodicesimo mese dell'anno islamico. In un giorno qualsiasi di questi tre mesi, il musulmano può iniziare i riti prescritti a condizione che inizi tali riti partendo da Mecca e si trovi il nono giorno dell'ultimo mese sul monte Arafat.
Era l'imam Mahmoud Shuweita che ci raccontava questa complicatissima ritualità del pellegrinaggio, e tra l'altro ci ha assistito in questo incontro un Shahade Ashur, che è un professore dell'Unione Islamica in Italia. Tra l'altro a Roma ci sono vari centri che hanno a che fare con la diffusione della cultura islamica, e magari più avanti o in un'altra occasione ne parleremo. Ecco, rispetto a quanto cominciava a dirci l'imam Ventura, queste idee intanto dell'obbligo, del pellegrinaggio, e poi che altro c'è da mettere in evidenza?
L'imam ha molto giustamente fatto notare come il pellegrinaggio faccia un po' eccezione nell'insieme dei riti obbligatori dell'Islam, in quanto l'obbligo c'è, però a condizione che il credente se lo possa permettere, nel senso che il pellegrinaggio è naturalmente costoso, una volta era anche molto pericoloso, difficile. Pensate a qualcuno che si muoveva dall'Asia orientale, dal Nord Africa, per andare alla Mecca, poteva star via dei mesi, se non degli anni, da casa, e chi manteneva poi la sua famiglia?
Ecco, ma mi scusi se la fermo su questo, ma allora questo che cosa significa? Cioè, è un obbligo, ma con discrezione. Allora, come ci fa vedere questo il Corano e la legge islamica? Come qualcosa di fortemente prescrittivo, ma anche di morbido in qualche modo?
Sì, a parte che per tutti gli atti obbligatori esistono sempre comunque delle eccezioni possibili, sì. Però normalmente si tratta di piccole eccezioni o di eccezioni temporanee. Per quanto riguarda il pellegrinaggio, vista la enorme difficoltà di compiere questo rito da parte di tutti, le eccezioni si fanno naturalmente più numerose. Basti pensare che il Corano ricorda molto spesso, in un suo versetto famoso, che Dio non impone ai credenti nulla di gravoso. E tutti i giurisperiti dell'Islam che hanno stabilito le norme di questa religione hanno sempre detto che il pellegrinaggio, potendo essere una cosa molto gravosa, può anche non essere compiuto, o comunque compiuto per procura. Talvolta ci sono dei figli che compiono il pellegrinaggio invece dei padri, ad esempio.
Che cosa avviene nella vita di una persona che si prepara al pellegrinaggio?
La vita di una persona quando si prepara al pellegrinaggio naturalmente cambia completamente.
Cioè, immagino che sia un grande evento nella vita dei musulmani.
Un grandissimo evento nella vita dei musulmani, e soprattutto cambia completamente il suo status, non solo spirituale, ma direi anche sociale. L'intenzione di recarsi al pellegrinaggio pone di perciò stesso quel credente, anche se il pellegrinaggio non lo ha ancora materialmente compiuto, in una condizione diversa agli occhi dei suoi vicini, dei familiari, degli amici, eccetera. La partenza per Mecca è considerata come l'evento della vita, il grande viaggio della vita, come spesso si dice, e soprattutto il ritorno sarà occasione di grandi feste, naturalmente, da parte di coloro che non sono potuti andare e che sono rimasti a casa. Addirittura, siccome i pellegrini tendono a tornare tutti insieme, paese per paese, mentre partono più alla spicciolata talvolta, ma tornano tutti insieme, il giorno del rientro dei pellegrini nei paesi musulmani è occasione di grandi feste, un giorno praticamente di festa nazionale.
Ecco, allora procediamo nel racconto di questa ritualità e sentiamo ancora che cosa ci dice l'imam Shuweita a proposito di questo procedere del pellegrinaggio.
A أما النقطة الثانية فالمسلم نفسه في الحج له حالات تختلف عن الحالات العادية.
Il comportamento deve essere, come dice il Corano, di massima rettitudine, onestà, gentilezza, sostenuti da un profondo timor di Dio. Quanto agli indumenti prescritti, devono essere preferibilmente di colore bianco e portano il nome di indumenti dell'Ihram. Essi consistono per l'uomo in due pezzi di stoffa non cuciti, uno per la parte superiore, l'altro per quella inferiore, e per la donna in un vestito semplice che deve coprire tutto il corpo tranne le mani ed il viso. Questo genere di indumenti priva la persona di ogni motivo di bellezza e di ornamento, rendendo il ricco uguale al povero, il potente al più debole. Questi vestiti devono essere indossati prima di entrare nel recinto sacro della Mecca, recinto tracciato dal profeta Muhammad su indicazione dell'arcangelo Gabriele. Solo allora ha inizio il vero e proprio pellegrinaggio. Se si entra nel recinto sacro prima di averli indossati, si deve sacrificare un agnello e donarne carni ai poveri in segno di espiazione. Dal momento in cui si mettono tali vestiti fino alla fine del pellegrinaggio, non si possono tagliare i capelli né le unghie, né usare profumi, né avere rapporti sessuali, né baciarsi, né andare a caccia di animali. L'unico atto consentito è quello di lavarsi, fare il bagno, cambiare i vestiti dell'ihram con altri puliti, in quanto la pulizia è una premessa obbligatoria indispensabile per tutti i riti nella religione islamica. Tutto quanto detto sopra ci è indicato nel Corano.
Alberto Ventura, mi sembra che la cosa che viene messa in evidenza sia questo aspetto così dell'estrema semplicità, dell'estrema nudità quasi, in cui il pellegrinaggio si deve presentare a questo rito, a questo appuntamento.
Sì, ci sono delle motivazioni anche profonde in questo comportamento. Il pellegrinaggio non fa che ribadire un tema essenziale dell'Islam, che è quello dell'assoluta povertà dell'uomo e della dipendenza dell'uomo nei confronti di Dio. Andare a casa di Dio quindi vuol dire andarci così come si è realmente, senza gli orpelli che la vita di questo mondo ci fornisce, e andare quindi nel modo più semplice possibile. Il vestito che è stato descritto, quello dell'Ihram, composto di due pezzi di stoffa non cucita, è proprio un vestito misero, estremamente poi uguale per tutti. Non ci si può fare nessuna toletta, come si è sentito, e chi conosce i musulmani sa quanto per loro sia importante il profumo. Ha anche delle valenze religiose il profumarsi, quindi l'astensione dai profumi è considerata come un qualcosa di particolarmente duro per così tanti giorni. Ci si può solo lavare, un lavaggio essenziale quindi, per essere puliti almeno di fronte a Dio, però l'importante è essere tutti uguali
poveri. È come se fosse quasi un presentarsi al giudizio in qualche modo.
Ci sono molti elementi nel pellegrinaggio, in particolare poi nella sosta cosiddetta del giorno di Arafat, in questa piana assolata, che debbono ricordare, sono fatti proprio per ricordare ai credenti il giorno del giudizio, tutti gli uomini ritti in piedi di fronte a Dio senza più nessuna protezione di alcun tipo.
L'imam diceva nelle ultime parole tutto questo è indicato nel Corano, e allora andiamo a verificare leggendo qualche versetto del Corano, dalla seconda sura di cui avevamo sentito l'inizio prima, in cui ci sono degli accenni sicuramente scarni ma anche molto precisi alla ritualità del pellegrinaggio.
Compite il pellegrinaggio e la visita ai luoghi santi per amore di Dio, ma se ne siete trattenuti, andranno bene in cambio le offerte che potrete con facilità inviare, e finché l'offerta non sia giunta a destinazione, non radetevi la testa. Se però qualcuno di voi è malato o ha un inconveniente alla testa, dovrà riscattare l'obbligo con un digiuno, o con una elemosina, o dei sacrifici. Quando siete al sicuro, chi profitta della visita per fare il pellegrinaggio farà quelle offerte che potrà, e se non gli riesce, digiunerà 3 giorni durante il pellegrinaggio e 7 al ritorno, il che fa 10 giorni completi. Questo è d'obbligo per chi non abbia la famiglia presente nel sacro tempio, ma temete Iddio e sappiate che Iddio con violenza punisce. Il pellegrinaggio si compirà nei mesi già noti. Chiunque in quei mesi compie l'obbligo del pellegrinaggio, durante quel periodo non dovrà accostarsi a donne, né commettere atti osceni, né risse. Il bene che farete, Iddio lo saprà. Preparatevi provviste per il viaggio, ma la miglior provvista è il timor di Dio. Temetemi dunque, o voi dagli intelletti sani.
Questo era qualche versetto dalla seconda sura del Corano e sarebbe interessante ascoltare a questo punto quei passaggi dell'Esodo che avevamo promesso già nella puntata precedente, quando Alberto Ventura ci raccontava un po' le origini di questo pellegrinaggio.
Sì, più che altro per far notare come ci sia una stretta connessione e somiglianza tra il pellegrinaggio islamico, che come abbiamo visto ha radici prima dell'Islam, e i pellegrinaggi ricordati nella Bibbia in epoca più antica.
Sì, ascoltiamo allora dall'Esodo qualche passaggio.
Il Signore disse a Mosè: tre volte all'anno farai festa in mio onore. Va dal popolo e purificalo oggi e domani, lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però dovrà toccare costui, dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo non dovrà sopravvivere. Quando suonerà il corno, allora soltanto essi potranno salire sul monte. Mosè scese dal monte verso il popolo. Egli fece purificare il popolo ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo: siate pronti in questi tre giorni, non unitevi a donna.
Sicuramente c'è qualcosa di molto vicino, di molto contiguo in questi due testi e tuttavia poi il pellegrinaggio ha preso strade molto diverse nelle due religioni.
Sì, ma già nei testi comunque si può intravedere anche una certa dose di differenza. Innanzitutto c'è da sottolineare il fatto che nel pellegrinaggio, così come ci viene descritto dalla Bibbia, si parla di festa in realtà, il termine della Vulgata è festa, ma il termine ebraico corrispondente a Hajj, quindi la stessa cosa del Hajj musulmano. E questa festa ebraica è riservata agli uomini, soltanto ai maschi, mentre invece il pellegrinaggio islamico è comune a uomini e donne. Poi diciamo che un altro elemento importante di differenza, se vogliamo, e che rispecchia anche certe differenze fra le due rispettive religioni, è questa maggiore insistenza da parte della Bibbia sugli aspetti terrifici della divinità, mentre invece forse nel pellegrinaggio musulmano quelli che alla fine prevalgono sono gli aspetti della benevola compassione di Dio nei confronti degli uomini. Si parla, come si è potuto notare, di interdetto assoluto, addirittura di pena di morte per chi osi toccare la montagna, mentre invece nell'Islam si parla più volte di questa discesa del Dio d'amore, e quindi è il momento in cui il pellegrino invece deve correre sulla montagna, deve chiedere a Dio, perché quello è il momento in cui gli è possibile un contatto diretto con Lui.
Sì, quindi la somiglianza tutto sommato è più di superficie. Ecco, ma procedendo nel rito vediamo che cosa devono fare i pellegrini e come il loro procedere si è poi intrecciato con i testi, i racconti della tradizione abramica. E ascoltiamo ancora l'imam della Moschea di Roma.
Wa ba'da hadha at-tawaf wa ba'da as-salah khalf maqam Ibrahim.
Una volta a Mecca, il pellegrino prosegue nel suo pellegrinaggio, effettuando sette giri intorno alla Kaaba, partendo dalla pietra nera. Finiti i giri, egli recita una preghiera di due raaka nel luogo sul quale Abramo, insieme a suo figlio Ismaele, salì per costruire la Kaaba. Poi si prosegue verso la sorgente di Zamzam, dove sgorga ancora oggi l'acqua che Dio fece sorgere sotto i piedi di Ismaele, in aiuto ed onore della moglie e del figlio di Abramo. Narra la tradizione che in un luogo desolato e privo di vita, in cui Abramo intendeva abbandonarli, lei gli chiese: «Ci lasci qui perché lo vuoi tu o ti è stato ordinato da Dio?» Lui rispose: «Perché mi è stato ordinato». E lei disse: «Allora vai tranquillo, perché lui non ci abbandonerà». Tutto questo in omaggio a quella donna e alla sua grande fede in Dio, nella sua misericordia e nella sua onnipotenza.
Queste sono le fondamenta storiche del pellegrinaggio islamico, è proprio la storia di Abramo, l'abbandono di Agar e del figlio Ismaele nel deserto e il fatto che la madre e il bambino abbandonati nel deserto vengano poi soccorsi da Dio con quest'acqua miracolosa. Come vedremo poi anche altri riti ricorderanno queste fondamenta ed è importante notare che i pellegrini musulmani sanno di mimare ritualmente tutti questi episodi della loro storia sacra quando si recano a compiere i riti della Mecca, ne sono consapevoli insomma.
Cioè la preparazione li rende consapevoli anche di questo.
Sì, e del significato che poi questi riti hanno, appunto, sì. Si è ricordato prima l'abbandono alla volontà di Dio, insomma, il timore di Dio e la fiducia in Lui, che sono tutti elementi fondamentali di questo viaggio spirituale.
E poi c'è da dire che durante tutto il percorso sono previste delle preghiere e a queste preghiere dedicheremo la prossima puntata. E intanto però l'imam ci ha voluto recitare l'invocazione che viene ripetuta continuamente nel corso del pellegrinaggio. Ascoltiamola.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
Ti esaudisco, Dio mio. Ti esaudisco testimoniando che non vi è socio a te. In verità, a te spetta la lode. Tua è la grazia ed il possesso dei mondi. Non vi è nessun socio a te. Così ti esaudisco.
Accompagnati da questa invocazione, da questo canto di lode, proseguiamo allora nell'itinerario del pellegrinaggio e facciamocelo raccontare ancora dall'imam. Adesso viene la parte forse più complessa e lui ce n'ha fatto ovviamente una sintesi.
وَالشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمْ تَذْهَبْ لِلسَّعِي السَّعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ.
Visitata la sorgente, ci si avvia verso la Safa e la Marwa, che sono due località vicine, distanti 500 metri l'una dall'altra, tra le quali Hagar, moglie di Abramo, corse avanti e indietro cercando la misericordia e l'acqua per sé e per suo figlio Ismaele. Il musulmano, correndo come lei, cerca anch'egli la misericordia ed il perdono per sé e per gli altri, ripetendo continuamente: Allahu Akbar, Dio è più grande. Compiuti questi riti, il pellegrino si rivolge verso il monte Arafat, sul quale deve essere per il nono giorno dell'ultimo mese del periodo del pellegrinaggio e dove compie la seconda e la terza preghiera della giornata. Il monte Arafat è una piccola montagna circondata da una vasta pianura, priva di costruzioni, alberghi o altro. Il musulmano in questo luogo lascia tutto dietro di sé, case, alberghi, comodità, dedicandosi completamente a Dio, inneggiando e lodando il suo nome e chiedendogli incessantemente aiuto e misericordia. Dopo il tramonto si lascia il monte Arafat in direzione di Muzdalifa, zona dove compie la quarta e quinta preghiera della giornata e da dove, dopo la mezzanotte, si indirizza verso Mina. Lì, a Mina, il pellegrino tira i sassolini nel posto in cui Abramo stesso fu tentato da Satana, che cercava di impedirgli di obbedire a Dio sacrificando suo figlio. Qui può togliersi i vestiti dell'ihram, annunciando così il ritorno parziale alla vita normale, compresa la possibilità di tagliarsi i capelli ed unghie, ma non ancora quella di avere rapporti sessuali. Da Mina, il pellegrino torna a Mecca per compiere i 7 giri di addio intorno alla Kaaba, concludendo così ufficialmente i riti del pellegrinaggio e tornando così in pieno alla vita normale. Tale ritorno coincide con la grande festività islamica di Eid al-Adha.
Allora, un itinerario molto complesso e molto articolato, e d'altra parte questo si evince anche dalla durata del tempo, dei giorni nei quali si svolge il pellegrinaggio, e dalla molteplicità dei luoghi che vengono toccati e dei gesti compiuti. E forse sarebbe interessante che Alberto Ventura ci descrivesse, ci desse forse la simbologia di alcuni di questi gesti.
Sì, giusto due parole, perché elencare la simbologia di tutto sarebbe impossibile. Sì. I giri attorno alla Kaaba,
diciamo,
che sono
i più importanti, esatto. Quelli che sono più evidenti, che colpiscono di più.
Il cosiddetto tawaf, cioè la serie dei giri attorno alla Kaaba, che viene compiuto più volte nel corso del pellegrinaggio, rappresenta evidentemente un girare attorno alla casa di Dio, che è il centro del mondo. Rappresenta quindi in qualche modo il fatto che l'anima del pellegrino è giunta nella sua propria dimora, a casa sua in qualche modo, e gira attorno a questo centro per recuperare la sua unità di fondo. Ciò è anche rappresentato, se vogliamo, da un altro aspetto simbolico, e cioè che la moschea sacra della Mecca, e cioè il cortile dove si gira attorno alla Kaaba, è l'unico posto al mondo in cui uomini e donne nell'Islam possano pregare a stretto contatto, tutti mischiati insieme, proprio perché l'anima è tornata alla sua purezza originaria al di là delle differenziazioni sociali e sessuali. La corsa fra le collinette di Safa e Marwa rappresenta, come abbiamo già accennato prima, la fiduciosa attesa dell'uomo che corre nel completo timore di Dio, perché tanto sa che Dio fornirà l'acqua di vite, e l'acqua di Zemzem che poi si va a bere è effettivamente una delle tante varianti dell'acqua di vita che rigenerano lo spirito dopo che il pellegrino è tornato nel proprio centro. Ma il rito fondamentale del pellegrinaggio, quello che dà il maggiore spessore collettivo a tutti i riti, è la giornata di Arafat, quando i pellegrini in questa piana, tutti i riti in piedi, come abbiamo detto a parziale ricordo anche del giorno del giudizio, hanno questo contatto diretto con la divinità. Mentre i giri attorno alla Kaaba e la corsa fra le collinette, forse anche se compiuti tutti insieme, rappresentano più che altro gli aspetti individuali, nel giorno di Arafat è la presenza di Dio che cosmicamente in qualche modo scende su questa terra, e non a caso la festa di quel giorno si trasmette a tutto il mondo musulmano, di quel giorno e del giorno seguente, che è quello dei sacrifici. Gli altri riti hanno simbologie più particolari, il taglio dei capelli, la deposizione dello stato dell'ihram e quindi lo sfuggire finalmente a tutti gli interdetti che avevano condizionato il pellegrino, e infine il tawaf dell'addio, cioè i giri che si fanno prima di ripartire. Ma direi che gli elementi, i tre elementi che abbiamo ricordato, i giri attorno alla Kaaba, la corsa fra le collinette e la stazione o la sosta di Arafat, siano gli elementi simbolicamente più interessanti.
Ecco, e poi c'è anche un atto conclusivo del pellegrinaggio, Ventura.
Sì, non è un atto conclusivo obbligatorio a dire il vero, però tutti indistintamente lo compiono, cioè si recano i pellegrini dopo aver fatto visita alla Mecca, talvolta lo fanno anche prima, ma nella maggioranza dei casi lo si fa dopo, si recano a Medina a visitare quindi la tomba del profeta e le vestigia della prima comunità musulmana. Medina è ovviamente piena di ricordi di tutta la storia sacra dell'Islam, c'è il grande cimitero del Baqi, dove sono sepolte le prime generazioni dei musulmani, c'è il luogo dove si tenne la battaglia di Uhud, sfortunata per i musulmani perché finì in una sconfitta, ma che viene ricordata come un luogo di martirio particolarmente importante dal punto di vista spirituale, ci sono le prime moschee costruite dai musulmani, insomma tutti i luoghi che ricordano la prima storia dell'Islam e che per i pellegrini hanno un particolarissimo significato.
Ecco, lei metteva in evidenza soprattutto l'aspetto collettivo, ma mi sembra che ci sia anche un forte rilevare la continuità nel tempo.
Sì, certo, c'è questa forte continuità nel tempo che viene anche ribadita da tanti piccoli particolari, se vogliamo. Ad esempio uno che non è stato finora ricordato, quando il profeta fece il famoso sermone sul Monte della Misericordia, l'anno della sua morte, concluse chiedendo a tutti gli astanti se aveva compiuto il suo dovere nel riferire esattamente il messaggio di Dio. Gli astanti dissero sì e il profeta disse, rivolto a Dio, sine testimone. Ora, tutti coloro che non hanno potuto partecipare a quell'assemblea in quel momento storico, cioè tutti i pellegrini che si recano poi alla tomba di Medina a venerare l'ultima dimora del profeta, dicono delle parole che esprimono la loro attestazione. Dicono, profeta, tu hai compiuto la tua missione, noi ne siamo testimoni. A garantire una continuità della comunità musulmana da quel giorno importante in cui la fede dell'Islam ha avuto la sua definitiva consacrazione fino ai giorni d'oggi.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, a cura di Gabriella Caramore.
I viandanti della Pietra Nera, storia del pellegrinaggio islamico di Alberto Ventura.
Seconda puntata, La casa quadrata.
Letture di Gianni Bersanetti, Sara Di Nepi, Alberto Rossatti, Paolo Testa.
È intervenuto Mahmoud Ahmad Shueita.